File 23, pagina 126. Undici dicembre 1941. Nada, tesoro mio, la tua lettera mi è giunta in un momento che non si può definire propriamente romantico. Noi due infermiere, assieme a una farmacista, abbiamo organizzato la preparazione del tè e del latte, quello che le donne hanno portato con sé, perché qui non si può né spedire né ricevere pacchi. E proprio mentre si bolliva, nel più grande schiamazzo, e mentre mi scorrevano le lacrime a causa del fumo e dello spirito del fornello, nel leggere la tua lettera sono scoppiata in lacrime reali, sincere e liberatorie. Qui la situazione è così, non so come descriverla in una parola, una grande stalla per 5.000 e più persone, senza una parete, senza pannelli divisori, tutti nello stesso locale. I particolari di questo meraviglioso castello l'ho descritto a Miriana e non ho più voglia di ripetermi. Riceviamo il pranzo e la cena con le parole più insolenti, ma per fortuna la fame passa, non si sente più la fame. Negli ultimi 5 giorni ci sono stati per 4 volte cavoli. Per il resto è fantastico, specialmente rispetto ai nostri vicini, il lager dei Rom. Oggi sono stata lì e ho tagliato i capelli a 15 pidocchiosi e poi li ho unti. Anche se mi sono bruciata le mani e le braccia fino ai gomiti con il disinfettante, anche se il lavoro è inutile perché, quando termino con un gruppo, il primo è già pieno di pidocchi. La gestione del campo è in mano al Banato, sistema corrotto, mi riferisco ai favoritismi verso le amanti, ma noi belgradesi siamo troppo buoni e di questo si approfittano, perché chi prima arriva prima alloggia. Ogni 100 persone c'è un gruppo di comandanti, di solito si tratta di mocciosi dai 16 ai 20 anni, oggi invece hanno scelto delle ragazze, dai 16 ai 23 anni, della polizia del campo. Io mi sono nascosta, perché conosco la mia personale benevolenza per la polizia di qualsiasi genere. Quale criterio usino, lo sanno solo loro. Sono le 10:30, sono distesa e sotto di me sento la paglia, cosa magnifica, specialmente quando si riempie di insetti. E ti scrivo. Sono davvero soddisfatta di essere qui. Lo sono stata fin dal primo momento. Così ho la possibilità di vedere cose interessanti e irripetibili, che sarebbe un peccato lasciar perdere, ignorare. Tuttavia, per tutte noi non ci sono che 2 rubinetti. Comunque io sono pulita, perché mi alzo prima delle 5 e vado a lavarmi per bene. Per qualsiasi cosa, qui si fa la coda. La loro gentilezza è un allenamento per la nostra pazienza. Sarebbe una fortuna se si riuscisse ad arrivare dappertutto, ma sarebbe difficile. Oggi hanno portato non si sa dove tutti i bambini maschi e gli adulti ammalati, perché la monotonia non tenda ancora di più i nostri nervi. Puoi immaginare che chiasso possono fare oltre 5.000 persone, chiuse in un'unica stanza. Di giorno non si sentono le proprie parole, Di notte c'è un'orchestra gratuita, ovvero non proprio gratuita perché ti costa il sonno. L'orchestra dei bambini che piangono, che russano, tossiscono e altri restanti rumori. Lavoro dalle 6:30 del mattino alle 8:30 di sera. Oggi più a lungo e così sarà anche quando sarà pronto l'ospedale, probabilmente tra qualche giorno. Il messo dell'ospedale arriva quotidianamente e oggi c'era anche Hans e da lui ho appreso la spiacevole notizia che domani verranno i miei. Questo fine settimana non è stato dei migliori, specialmente per i miei genitori e per Hans, che ha bisogno di una buona alimentazione. Ci hanno preso tutti i gioielli e tutti i soldi, tranne 100 dinari a testa. L'unica cosa di cui non si fa economia è l'energia elettrica. La luce resta accesa anche di notte e impedisce il riposo. La mia ambizione deve essere sempre soddisfatta. Io desidero sempre tutto al meglio. E anche questo è parte di questa ambizione. Da quando sono qui sono molto calma, lavoro molto e con grande impegno e mi sento completamente cambiata. Mentre prima, in libertà, pensavo sempre al lager. In 5 giorni mi ci sono abituata, tanto che ormai non ci penso più, ma penso a cose più belle. Tu sai già che ti penso molto. Di sera leggo, ma poiché abbiamo potuto portare solo ciò che eravamo in grado di trasportare, io ho portato Werther, Pascal, Heine, Montaigne, il manuale di inglese e quello di ebraico. Una biblioteca così piccola, eppure di grande conforto. Mia cara Nada, ci vedremo presto. Ti scrivo questo non solo perché è il mio desiderio, ormai è una forte convinzione. Io non ho intenzione di trascorrere qui l'estate e spero che loro, con la L maiuscola, prendano la cosa in considerazione e ci pensino su seriamente. Attendo presto la loro decisione. Mia cara Nada, devo dormire. Domani mi alzerò presto e devo conservare le forze. Ciao, mia cara. Spero che l'averti pensato in questa sporca stalla non sciupi quella tua purezza che porto in me stessa. Un'allegra volontaria saluta di cuore te, la mamma, Jasna e tutti gli altri. Questa lettera ci rivela le strategie di sopravvivenza, le sofferenze quotidiane, la fame, il freddo, l'angoscia per il futuro, per il destino dei familiari, la disperazione, la volontà di mantenere un giudizio lucido e distaccato su quanto accadeva dentro e fuori di sé. Scrive Hilda Deitch nella sua ultima lettera spedita dal campo. È la fine del filosofare davanti al filo spinato. È la realtà in tutta la sua interezza che voi fuori non potete nemmeno lontanamente immaginare, perché urlereste dal dolore. Questa realtà è insuperabile. La nostra è una miseria immensa. Tutte le frasi sulla forza dello spirito cadono davanti alle lacrime per la fame e il freddo. Tutte le speranze in una prossima uscita si perdono davanti alla prospettiva ripetitiva di un sopravvivere passivo, che non assomiglia in nessun modo alla vita. Non è ironia della vita, è la sua tragedia più profonda. Possiamo resistere non perché siamo forti, ma unicamente perché non siamo consapevoli in ogni momento della nostra immensa miseria, in tutti gli aspetti della nostra vita. Lettera di Hilda Deitsch, febbraio 1942. Dopo 9 settimane di internamento, la giovane studentessa, che era entrata nel campo volontariamente per essere d'aiuto alle deportate, esprime la disperata volontà di resistere, di ribellarsi a un sopravvivere passivo, anche attraverso il disprezzo per tutte le manifestazioni di cedimento, per chi non aveva la forza di interrompere la vita. Le persone mi urtano i nervi. Neppure la fame che ti fa piangere, neppure il freddo che ti ghiaccia l'acqua nel bicchiere e il sangue nelle vene, neppure la puzza delle latrine, neppure il vento gelido di Levante, nulla è altrettanto ripugnante del groviglio umano che merita la tua compassione e che non puoi aiutare, ma solo metterti al di sopra di esso e disprezzare. Hilda Deitsch. Le brevi lettere, le poche frasi scritte di nascosto su piccolissimi pezzi di carta, confermano l'importanza della solidarietà, dell'amicizia, dell'aiuto reciproco che le donne seppero offrirsi anche nei momenti più drammatici. Non preoccupatevi in alcun modo per me. Il mio corpo e la mia anima hanno intrapreso un percorso più che giusto e sono serena e allegra, tranne in alcuni giorni, come oggi, in cui riapro la ferita. Vi bacio, la vostra detenuta. Queste furono le ultime parole scritte da Hilda Deitsch. Grazie alla testimonianza di Hilda, abbiamo compreso meglio come la luce della speranza può albergare dentro ciascuno di noi e aiutarci lungo il fianco della nostra vita. Gli allievi del Centro di Formazione Professionale Civiform di Cividale del Friuli. Una spinta interiore. Mia nonna paterna, Danica Borovnik, all'età di 16 anni fu deportata nel lager di Esselberg, presso Norimberga. Assieme all'intera famiglia fu condannata al lavoro forzato per 3 anni, 3 mesi e 3 giorni. Fu derubata della sua infanzia per il solo fatto di appartenere alla minoranza linguistica slovena in Austria. Fortunatamente mia nonna tornò a casa, ma milioni di altre persone non tornarono mai. E ancora, mio nonno paterno, Mirth Zwitter, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si impegnò nella restituzione dei beni che prima appartenevano agli ex deportati e durante la guerra furono presi dai nazisti. Quando ero piccola, dunque, ho sentito raccontare di terribili avvenimenti. In seguito mi sono immersa nella lettura dei libri che trattavano della guerra e dei campi di concentramento. Quest'anno, infine, ho avuto l'occasione di partecipare al viaggio organizzato dall'ANED di Udine. Assieme ad altri ragazzi ho visitato i campi di Buchenwald, Dachau e Mauthausen con la guida di 3 ex deportati e dei loro familiari. Il viaggio è stato per me un momento di crescita personale. Molte cose mi hanno colpito profondamente. I racconti degli ex prigionieri e dei loro parenti, la vastità dei campi, le camere a gas, i forni crematori, il camino, le cantine in cui venivano eseguite le impiccagioni, le urne dove, nella prima fase del genocidio, venivano conservati i resti dei morti, la scala della morte a Mauthausen, le foto e i documenti dei musei, i quadri dipinti dai prigionieri, l'odore penetrante che si coglie ancora oggi entrando nelle stanze in cui stavano i forni crematori. Di questo viaggio ho deciso di riportare due episodi, a mio giudizio importanti. Durante la visita del campo di Buchenwald mi è capitato di assistere a una scena molto commovente. Camminando per il vasto territorio del lager, nella parte in cui un tempo stavano le baracche, scorsi una donna anziana che faceva parte del nostro gruppo. Si reggeva in piedi con molta fatica, infatti era sorretta da una ragazza, e aveva una borsa di plastica in mano. Fermatasi in un punto, scavava il terreno a mani nude e riempiva il sacchetto di terra e di sassolini. Incuriosita, mi avvicinai per capire il motivo di quel gesto e la signora, che fu subito circondata da un piccolo gruppo di ragazzi, mi spiegò che suo marito, morto da poco, era stato deportato a Buchenwald e dormiva proprio in quella baracca davanti al cui basamento ci eravamo fermati. Inoltre aggiunse che sua figlia aveva voluto che partecipasse al viaggio e che riportasse un po' della terra di quel luogo in cui il padre aveva sofferto così terribilmente. L'immagine della donna che a stento si reggeva in piedi e scavava la terra con le mani nude, mentre una ragazza la aiutava, mi è rimasta scolpita nella mente e nel cuore. Un altro episodio mi ha commosso ed è avvenuto all'interno del museo del campo di Mauthausen. Dopo che ebbi perduto il gruppo in cui stavo, incontrai per caso un altro gruppo di ragazzi italiani, guidato da un ex deportato, che forniva delle spiegazioni interessanti. Nella stanza del forno crematorio incontrammo ancora un altro gruppo guidato da un altro ex deportato che voleva passare per il corridoio angusto. Subito mi assalì un sentimento di angoscia. Ero come intrappolata tra il muro e il forno e alle mie spalle c'era il cosiddetto Sezierraum, la stanza in cui si effettuavano le sezioni dei cadaveri. A distanza di 60 anni, i due sopravvissuti che guidavano gli studenti si incontrarono proprio di fronte al forno crematorio. Nessuno osava respirare. I due ex prigionieri si salutarono stringendosi la mano. L'uno chiese all'altro: «Dunque, anche tu sei un redivivo?» L'altro rispose di sì. I due si scambiarono le esperienze, si interrogarono sul lavoro, sull'attività che erano stati costretti a svolgere giorno dopo giorno e sul blocco in cui dormivano. Poi uno dei due chiese all'altro: «Vuoi sapere come ho fatto a sopravvivere?» Senza aspettare la risposta, spiegò: «Mi buttai in una fossa in cui c'era un mucchio di cadaveri e finsi di essere morto». Mentre tutta la gente riunita a cerchio intorno ai due, era fortemente commossa, l'altro deportato sorrideva amaramente e annuiva con la testa. Erano probabilmente cose che aveva già sentito troppe volte per meravigliarsene ancora. Allora l'ex prigioniero chiese all'altro quanti anni avesse. «Io sono giovane, ne ho solo 80», fu la risposta entusiasta. L'altro ribatté di essere ancora più giovane, aveva 79 anni. Dopodiché fece all'altro i complimenti per il fatto di essere reduce di Mauthausen ed aggiunse: «Chi è sopravvissuto a questa esperienza non muore più». Quando i due stavano per salutarsi, si chiesero reciprocamente la provenienza. «Dall'Emilia-Romagna», rispose l'uno. L'altro invece, «da Brindisi». E allora la faccia dell'altro si illuminò. «Anch'io conoscevo uno di Brindisi, ma solo di numero». Deva Zwitter, Liceo Classico Europeo Uccellis, Udine, anno scolastico 2004-2005. Pagina 128.